This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Breaking Italy. Ci ritroviamo come ogni giorno dal lunedì al giovedì a parlarvi delle notizie di cui si legge oggi sui giornali e ve ne parleremo a grandi linee. Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata di Breaking Italy la stiamo costruendo insieme a voi e che tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi. Partiamo! E partiamo dall'Italia.
Oggi si avviano in Parlamento gli esami sulle proposte di legge presentate dalle opposizioni riguardo la settimana corta lavorativa. Quindi si discuterà fondamentalmente sulla riduzione dell'orario lavorativo e l'eventuale settimana corta. Le proposte presentate sono tre. Una è dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che propone una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a 34 ore effettive a parità di salario, basandosi sul fatto che dichiarano, ci siano un chiarissimo rapporto fra orari ridotti e tassi di occupazione più elevati. Come incentivo verrebbe istituito un fondo di appunto incentivazione per i datori di lavoro che adottino riduzioni pari ad almeno il 10% dell'orario settimanale. Una seconda proposta è portata avanti dal Movimento 5 Stelle e prevede una riduzione dell'orario fino a 32 ore settimanali a parità di retribuzione. La riduzione potrà essere attuata sia sull'orario giornaliero o sulle giornate fino a un numero minimo di 4.
Quindi si passa da 40 ore a 32?
Sì, si passerebbe.
L'incentivo
proposto dal Movimento 5 Stelle sarebbe l'esonero dal versamento di contributi previdenziali e assicurativi che stanno a carico dei datori con il limite di 8.000 euro. La terza proposta viene invece dal Partito Democratico e prevede una sperimentazione di soluzioni che consentano un incremento della produttività e contemporaneamente la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. Anche qui sono contemplati gli eventuali 4 giorni lavorativi per settimana. L'incentivo sarebbe il parziale esonero dal pagamento dei contributi del 30 o addirittura del 40%, questo qualora si riferiscano a prestazioni così definite usuranti o gravose.
Qui non vedo un dettaglio sulle ore invece.
Probabilmente anche qua si parlerà di 32-34 ore.
34.
Siamo sempre su quelle ore lì, insomma.
Sì, beh, alla fine se tieni conto che la giornata lavorativa normale è di 8 ore, sì, quindi un 40 totale. Sì, su 32-34.
Circa come se ne venisse tolta una per giornata lavorativa, mettiamola così. Sembrerebbe, poco più.
Però verrebbero concentrate tutte in un giorno, giusto?
No, quelle sono proposte, cioè si può o ridurre l'orario sulle giornate oppure sommare le ore di riduzione e ottenere quindi una giornata libera in più.
Perché con il termine settimana corta mi immaginavo che il weekend fosse più lungo.
Certo,
e invece
per quello,
ci sono diverse soluzioni.
Infatti abbiamo parlato di discussione di riduzione orario di lavoro ed eventuale settimana corta.
Che sono due cose quindi separate.
No, sono due cose collegate ma distinte.
Ah, ok.
Viaggiano insieme, nel senso che partono dagli stessi presupposti, ma effettivamente sono realizzazioni differenti di uno stesso principio.
Ok, chiarissimo.
Fondamentalmente comunque si parla di sperimentazione per tutte e tre le proposte, perché è un'introduzione completamente nuova sul panorama italiano, cosa che invece non è nuova a livello mondiale. Sappiamo infatti di altri paesi che hanno già fatto delle sperimentazioni di questo tipo. A me sono venute subito in mente l'Islanda, che so averla fatta tanto tempo fa, tipo fra il 2015 e il 2019 addirittura.
Wow, prestissimo l'Islanda.
L'Islanda pare essere un paese piuttosto avanti su molte questioni di natura progressista, mettiamola così, e dove sono stati ottenuti, tra l'altro, mi pare di ricordare, ottimi risultati. Stessa cosa sembrerebbe essere avvenuta nel Regno Unito, dove una altissima percentuale delle aziende che aveva provato questo sistema lo manterrà, che lo manterrà.
Non era tornata indietro, avevo letto anch'io una cosa del genere, sì.
Vedo che ci sono paesi che lo stanno offrendo come possibilità alle aziende e altri che stanno facendo una sorta di trial, quindi tipo Portogallo, Germania, Belgio. Sicuramente ci devono forse essere dei risultati positivi, come dicevi tu, perché il fatto che stia avendo tutto questo successo anche come idea, come ipotesi, almeno ci siano delle sperimentazioni, vuol dire che c'è qualcosa di valido.
Sì, sembra che si sia davvero rilevato come a minori ore corrisponda una maggiore produttività, in quanto sembrerebbe anche in qualche modo collegata alla soddisfazione personale del lavoratore rispetto sia all'orario che al lavoro che svolge.
Probabilmente sì, c'è anche una riduzione delle eventualità anche di mollare il lavoro, magari tutto lo stress che si accumula durante la settimana, e quindi ci sono anche quelle situazioni lì. Poi ovviamente immagino che il periodo, insomma, di prova di questa sperimentazione abbia maturato dei frutti nel corso di diversi mesi, e quindi ci sono veramente...
Credo che le sperimentazioni siano anche di anni alle volte, e probabilmente anche nelle sperimentazioni proposte dalle proposte di legge di cui abbiamo parlato adesso, di cui sapremo sicuramente qualcosa di più dato che le discussioni appunto inizieranno oggi. Comunque pare evidente che ci troviamo in un periodo di grandi cambiamenti anche dal punto di vista lavorativo, ecco, e infatti a questo riguardo vi volevo anche ricordare che dal 1 aprile è finito lo smart working semplificato e si torna alle vecchie norme, che fondamentalmente prevedono degli accordi individuali fra l'azienda e i singoli lavoratori che vogliono attivare questo tipo di lavoro. Però dalla pandemia ad oggi è stato molto gradito come strumento, quindi si ipotizzano delle prossime evoluzioni nell'uso. E giusto per darvi un'idea, a quanto pare nel 2023 i lavoratori in smart working sono il 541% in più rispetto al periodo pre-pandemico.
Wow.
Beh, sicuramente si stanno vagliando delle ipotesi nuove, anche perché, non so voi, però nel senso, la settimana normale a me sembra bella pesante, non per tutti. Poi ci sono alcune professioni in cui non riesco a immaginarmi una riduzione,
esatto,
delle ore, onestamente. Cioè, ma io mi immagino, cioè, se noi stessimo fuori dalle notizie per un tot di tempo. Nel senso, sarebbe comunque particolare, ma ci sono anche altri lavori, come ad esempio nel settore sanitario, eccetera.
Però il principio è anche un po' quello di lavorare meno, lavorare tutti.
Certo.
Aumentare l'occupazione a scapito dell'orario lavorativo del singolo.
Credo comunque che ci siano delle professioni in cui è più facile farlo rispetto che ad altre, capito?
Sicuramente.
Quello dico, che è un'alternativa estremamente valida anche in base ai risultati appunto delle sperimentazioni, ma non è, cioè, va un attimo capita.
Sì, anche perché io non ritengo che tutte le aziende riescano a poter fare questa cosa, non lo so, ho questa mia sensazione, anche magari banalmente come lavoriamo noi, ecco, in questo senso mi viene difficile ridurre e cambiare il sistema di lavoro in funzione ad esempio delle notizie di quello che accade mentre magari noi non lavoriamo. Ci sono determinate professioni su cui ho qualche dubbio, ecco. Sullo smart working voglio dire una cosa che a me non è piaciuto tantissimo, cioè io mi sono trovato in una situazione alienante quando mi è capitato di lavorare in smart working, e quindi ti dirò, lavorare sul posto di lavoro forse è meglio, ma facciamo un po'.
Ha dei pro,
esatto,
e contro.
Un po' e un po'.
Passiamo agli esteri.
C'è un'inchiesta molto interessante da parte del Washington Post, quindi siamo negli Stati Uniti. E la notizia, l'inchiesta appunto affrontata dal quotidiano statunitense, riguarda grandi catene alimentari che pagano dietologi e influencer per spingere e promuovere la cosiddetta retorica del no dieta. Il Washington Post ha infatti esaminato più di 6.000 post sui social da parte di dietologi con almeno 10.000 follower, e il più del 40% di questi influencer ha utilizzato linguaggi anti-dieta con hashtag appositi. Parliamo ad esempio di no bad foods, food freedom, ditch the diet, insomma tutti questi hashtag di questo tipo.
In generale contro qualsiasi tipo di dieta? O su diete che riducono?
Sostanzialmente questo movimento no dieta vuol dire non avere pregiudizi sul peso, quindi su ogni singola cosa che si mangia, ascoltare gli stimoli anche non solo del corpo ma anche mentali, insomma,
okay,
lasciar perdere.
Perché comunque dieta può voler dire tante cose, uno può avere una dieta celiaca, per
sì,
dire.
Sì, esatto. E sostanzialmente questo 40% di questi influencer ha utilizzato appunto linguaggi anti-dieta con questi hashtag, e parliamo di circa 9 milioni di follower raggiunti. Sono stati anche analizzati video su TikTok, sempre con questi hashtag, e i commenti comuni più discussi parlavano e affrontavano discussioni riguardo disturbi alimentari, diete e perdite di peso. Insomma, questo movimento si sta espandendo moltissimo sui social e si tratta appunto di una grossissima opportunità da parte delle principali catene alimentari per vendere e promuovere i loro prodotti. Quindi cosa fanno queste catene? Innanzitutto le promuovono e le sponsorizzano con campagne apposite, e inoltre lo fanno attraverso influencer e dietologi che vanno a sponsorizzare e pubblicizzare questi prodotti dicendo che fanno bene o che comunque sono importanti, che insomma non fanno male, eccetera. E tra le diverse aziende affrontate nell'indagine c'è la General Mills, che è un'azienda statunitense molto famosa per cereali, cupcakes, anche i Cheerios ad esempio sono loro, che sono quei cereali al miele se non sbaglio, ecco.
Cereali Cheerios, non mi ricordo questa pubblicità.
Esatto. E a quanto pare la General Mills pare che avrebbe appunto pagato o comunque utilizzato influencer e dietologi per sponsorizzare e dare una sorta di aura positiva dei suoi prodotti a base, insomma, di zuccheri, quei junk food tipici.
Dei cibi ultraprocessati.
Esatto, che invece fanno bene, che non è importante appunto stare a controllare tutte queste cose, eccetera. E parliamo di un paese, gli Stati Uniti, dove l'obesità è, come sappiamo, è un problema molto serio, tanto che dal 1980 l'obesità nel paese è più che raddoppiata e ogni anno 500.000 di statunitensi muore a causa di problemi di peso.
Sono un po' combattuta, nel senso, ci sono molte cose qua dentro, perché una cosa è un discorso contro la grassofobia e, diciamo, i pregiudizi di questo tipo, contro l'ossessione, ci sono comunque per contro anche delle malattie, dei disturbi alimentari che giocano al contrario, quindi tipo sono talmente ossessionato dal mio peso che non mangio nulla, ed è importante fare anche sensibilizzazione su quanto il benessere fisico sia strettamente connesso a quello mentale, e quindi di conseguenza ridurre all'osso quello che mangi non ti fa stare meglio. Quindi questo è un discorso. L'altro discorso è utilizzare questo qua come una strategia di marketing che non ha a cuore davvero il benessere delle persone, nel senso che se il tuo scopo è quello di vendere e basta, passerai sopra, cioè stai in qualche modo sfruttando un discorso sul benessere mentale in modo estremamente ipocrita.
Per quanto quando vendi, insomma, diciamo che effettivamente ti freghi di tutto il resto perché vuoi vendere il tuo prodotto, qui
sì,
si
però,
va un po' oltre.
Diciamo che c'è modo e modo, ci sono tantissime campagne di marketing estremamente fatte bene che non vanno a convincerti di cose che non sono a favore del tuo interesse, diciamo, in temi così delicati. Ripeto, però, ci sono tante cose qui dentro e il rischio è quello di fare un po' un mischione, quindi secondo me è necessario proprio fare due discorsi separati.
Sì, è vero, magari si deve fare i discorsi in maniera separati, però a me sembra evidente, perlomeno per come la vedo io, che questo tipo di marketing si è installato, è stato installato su un discorso culturale che passa attraverso i discorsi sulla body positivity. E il problema, secondo me, deriva dall'estrema semplificazione di queste cose, perché come facevi giustamente notare tu, un discorso è quello sulla sensibilizzazione e l'eliminazione della grassofobia, perché a un corpo grasso, non conforme, diciamo, secondo gli standard di bellezza, non deve essere associato un valore negativo a prescindere, ma questo non dovrebbe passare attraverso il negare che l'obesità è una malattia.
Sono d'accordo.
Anch'io sono d'accordo su questa cosa. Ma poi leggevo la notizia che secondo me meriterebbe molto più approfondimento. C'è un esempio, sì, c'è una donna, insomma, che stava affrontando una dieta specifica e vedendo uno di questi dietologi o influencer, adesso non ricordo, però uno dei due, che spiegava, insomma, di non lasciarsi influenzare dal peso e di sentire ogni stimolo, anche quello mentale, su quello che si vuol mangiare quello che si vuole. Questa donna aveva iniziato a riprendere a mangiare schifezze, come ad esempio schifezze, comunque dolci, o ad esempio Nutella, cupcakes,
cibi ultraprocessati.
Esattamente. E ha iniziato a andare nel panico perché a un certo punto aveva iniziato a aumentare tantissimo il suo peso, correndo il rischio, insomma, per la sua salute. Per fare solo un esempio di come queste campagne intaccavano alle persone. Quindi è un'inchiesta molto interessante, secondo me.
Passiamo al settore guerra. C'è un'inchiesta di due riviste gestite sia da israeliani sia da palestinesi, di cui si sta parlando molto da ieri, anche se in realtà è un tema ripreso nelle scorse settimane da più testate. In sostanza, il report racconta di come delle fonti di intelligence abbiano rilevato un metodo legalmente discutibile utilizzato dall'esercito israeliano per targettizzare persone collegate ad Hamas. Nello specifico si tratta di un database basato sull'intelligenza artificiale chiamato Lavender, cioè Lavanda, che contiene l'identità di 37.000 persone targettizzabili, e alcune sue caratteristiche rendono palese il perché questo strumento sia fortemente problematico e disumano. Sappiamo infatti che la supervisione umana per autorizzare le uccisioni sia minima, si parla di 20 secondi in cui la persona, cioè il militare, deve dire sì o no e autorizzare quindi la macchina, diciamo, ad andare avanti con l'uccisione. Quindi tendenzialmente ci si fida di questi calcoli legati all'intelligenza artificiale. Peraltro c'è anche un margine di errore del 10% relativamente a queste decisioni digitali, quindi la situazione è ancora più grave. grave, infatti è tipo una decisione su 10. Oltre questo è anche emerso come la tecnologia fosse progettata per accettare la morte collaterale, diciamo, di un gran numero di civili, che è una cosa che spiegherebbe molte cose e che non ci sorprende, soprattutto visto l'attacco e l'uccisione dei 7 funzionari della World Central Kitchen, per cui si pensava che nel convoglio ci fossero delle persone legate ad Hamas e quindi hanno preso e bombardato un convoglio umanitario. Comunque i dettagli citati sono parecchi, sappiamo ad esempio che lo strumento attaccava spesso di notte e che gran parte delle persone che ha ucciso sono donne o bambini o comunque persone non coinvolte nei combattimenti, ma per il resto vi rimando appunto all'inchiesta che è piuttosto lunga ma anche estremamente interessante. Ad ogni modo le riviste hanno intervistato 6 ufficiali dell'intelligence israeliana che sarebbero coinvolti nell'applicazione di questo strumento e quando le IDF stesse, quindi le forze israeliane, sono state interrogate in merito, non hanno negato l'esistenza di questo meccanismo militare ma hanno sostenuto che ci debbano essere delle analisi indipendenti che verifichino la regolarità della cosa.
Non ho capito quest'ultima parte.
Allora, l'ho semplificata tanto in effetti, nel senso che secondo l'esercito è un meccanismo legale, perché l'identificazione di terroristi giustifica certe cose che
certi
non sarebbero,
comportamenti.
Esatto, che non sarebbero giustificati in altri contesti, ma in contesti in cui si ha a che fare con terroristi sì. Quindi quello che dice l'esercito israeliano è tutto legale, e non sarà un'inchiesta a dirci che non lo è. Comunque non so voi, ma non mi ha sconvolto questa cosa, nel senso che sappiamo che le tecnologie militari di Israele sono comunque piuttosto avanzate, anche con l'aiuto di altri paesi, quindi è sicuramente una notizia rilevante, ma diciamo si accoda tutta una serie di informazioni che abbiamo sull'approccio militare e anche la filosofia, diciamo, in cui le morti civili sono da tenere in considerazione, quasi come se non fossero così tanto importanti in confronto allo scopo.
A me spaventa tantissimo la normalizzazione della superficialità con cui sono state condotte le operazioni militari di Israele, la superficialità che ha causato, e la vogliamo chiamare superficialità, ok? Che ha causato le morti collaterali di quante? 30.000 persone?
33.
Fa ancora più effetto sentire poi le giustificazioni con cui Israele poi giustifica gli attacchi. Sapevamo che nel convoglio, nell'ospedale, negli edifici c'è Hamas, che si può comparare con questa roba qua, ed è incredibile.
Sì, ma sai cosa? Il fatto che l'inchiesta dica non c'era la supervisione umana, bla bla bla, o c'era ma era estremamente marginale, non mi cambia, cioè nel senso io so che comunque loro di persona sono entrati nell'ospedale travestiti da pazienti.
Da pazienti, dei medici,
quindi,
sì.
Voglio dire, non è, ah sì, no, ma è la tecnologia che agisce in modo freddo e noi l'abbiamo adottata, che non sarebbe comunque una giustificazione, ma non mi cambia nulla, capito? Perché non è una decisione, cioè è una decisione che si è presa a monte all'inizio di tutto, quindi e non il 7 ottobre peraltro, quindi ok che c'è questa roba, ma non fa altro che confermarci qualcosa che in realtà sapevamo già.
È frustrante, è davvero tanto frustrante sapere ogni giorno un pezzettino di più.
E adesso passiamo ai Fish and Bits.
Egoli!
Fish amazzonico, perché parliamo di Amazon?
No, come? Mi confuso totalmente.
Beh, the Amazon, volendo, è l'Amazzonia in inglese.
Parliamo di Amazon e di un tipo specifico di negozi fisici dell'azienda. Mi riferisco agli Amazon Fresh, cioè dei market di alimentari brandizzati appunto da Amazon, per farvela breve. Ma di questo tipo di market c'è solo una parte che sfrutta la tecnologia Just Walk Out, esci e basta, letteralmente.
Ed era anche un po' questo, no? Il motivo per cui erano diventati conosciuti, c'era una tecnologia,
sì,
wow.
Ma proprio futuristica, perché in che cosa consiste? Praticamente non esiste una cassa, cioè il cliente entra, scansiona il codice QR, mette tutto nel carrello e se ne va. E il sistema, la macchina, sa che cosa ha comprato e scala i soldi dal suo account Amazon. Però che cosa succede? Che c'era sicuramente un'intelligenza artificiale che sorvegliava, diciamo, e quindi sapeva che cosa ogni cliente avesse comprato, ma l'articolo che ho letto riportava come il 70% di queste vendite e quindi di questi acquisti avessero bisogno della revisione umana.
Quindi c'era un'intelligenza naturale.
Esatto, praticamente c'erano dei cassieri che però non erano
nascosti
in loco, ma li guardavano dalle telecamere, quindi la cosa era estremamente
costosa, ma anche macchinosa e poco affidabile.
È così distopico, esatto. E contemporaneamente ridicolo.
E mi ha fatto volare, perché comunque ricordo quando, mi sa che nel 2017 si è iniziato a parlare di questa tecnologia, tutti dicevano wow, il futuro, entri, fai. In realtà era pieno di gente lì nella cameretta a guardarti mentre compravi
questa è una cosa che mi fa ansia.
L'acqua e le uova.
È spaventoso, raga, è spaventoso.
Ma poi più che altro un dubbio che mi sorge riguarda, ad esempio, fai la tua spesa, prendi il tuo prodotto, che ne so, una cosa di pasta, non la vuoi più, la rimetti. Cioè, nel senso, ci sono quelle dinamiche.
Ma infatti
che...
ci sono delle cose che proprio non mi tornano. Ma non è un caso che non ci tornino, perché anche Amazon stessa, e questa è la notizia, ha deciso di eliminare gradualmente gli Amazon Fresh, che fanno affidamento alla tecnologia Just Walk Out, e vireranno, a quanto pare, su un altro sistema, Dash Carts, che in pratica consiste in uno scanner, in uno schermo incorporato nel carrello, quindi si parla di questi carrelli intelligenti, che in sostanza ti consente di fare il checkout durante gli acquisti. Quindi si parla di qualcosa sicuramente di meno futuristico, però nel senso mi sembra nettamente più fattibile.
Tipo metti il carrello sotto una telecamera, la telecamera ti controlla cosa hai preso e te li scala,
non
roba
è...
del genere.
Credo che ogni prodotto abbia qualcosa che lo rende intellegibile.
Okay.
Perché ad esempio l'altro giorno sono andata da Decathlon. Ho scannerizzato tutto in delle casse automatiche, ma non ho neanche dovuto scannerizzare proprio con l'oggetto, ho semplicemente messo dentro questo contenitore.
Ah sì, nel contenitorino, esatto, è vero.
Quindi non ho neanche dovuto puntare sul codice a barre né nulla. Cosa è successo? Che evidentemente il sistema non aveva letto un articolo, che in particolare erano dei pantaloni da yoga, e come sono uscita ha suonato. E quindi loro mi hanno detto, aspetta, facci vedere, e loro dal loro tablet hanno visto qual era l'articolo che non era stato scansionato. E io ero lì, tipo, cosa sta succedendo?
Io volevo pagarlo, cioè...
Sì, perché, vabbè, sicuramente non sono ancora perfetti. Però c'è qualcosa, ovviamente, che non è così immediato, ma è attualmente usato in tanti altri posti, non solo da Amazon Fresh.
Servono ancora gli umani, i robot ancora non bastano,
siamo,
mi dispiace.
Siamo così importanti.
Per ora.
Per ora.
Per ora.
Passiamo alla Trend Zone. Di che cosa si parla e da dove la stiamo leggendo?
La leggiamo dal social di zio Elon, cioè X.
Bellino. Bell'Elon.
Bellissimo.
Io ti ringrazio, perché raramente pensare a Elon Musk mi fa ridere, quindi grazie mille davvero.
Sono qua per alleggerirti l'esistenza.
Ti adoro, grazie ancora. Comunque, come dicevamo, siamo su X e al primo posto abbiamo...
Abbiamo San Giuliano, e io so forse perché.
E diccelo perché.
Raga, poverino.
Perché... Tu provi troppa empatia per questi personaggi, Ami.
No, è che credo che... Vabbè, allora, diciamo che cosa è successo.
Esatto. Allora, sostanzialmente ha confuso Londra con New York, dicendo che, allora, i fori imperiali a Roma erano un po' come Times Square a Londra, se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
Confondendo probabilmente Trafalgar Square con Times Square, ecco.
E io in questi casi... Cioè, siccome dico talmente tante robe tipo typo mentali, non riesco a non empatizzare, capito?
Ma tu non sei il ministro della cultura.
Certo, questo è assolutamente valido.
Ma più che altro, siccome non era da solo nella conferenza...
C'è il video, però.
Nessuno gli ha detto...
Nessuno gli ha detto...
Raga,
hai detto una castroneria! No.
Ele, tu l'avresti fatto?
Io probabilmente sì, perché...
Ti saresti alzata in piedi urlando.
Signor ministro, no. Ha detto una castroneria!
Questa è una malefatta, signor ministro.
Proprio lei? Proprio lei?
Eh? Io avrei detto solamente Trafalgar, tipo una cosa del genere, però comunque.
Ma nel dubbio, raga, dobbiamo tutti imparare a stare più zitti ogni tanto. Comunque, al numero 2 abbiamo...
WhatsApp Down, perché a quanto pare ieri è andato in...
Instagram? Io stavo impazzendo con Instagram.
Cioè, io vi stavo... Pensavo, perché voi ve ne siete accorti, perché io no.
Io su Instagram, perché non mi caricava delle cose, pensavo che fosse il mio telefono che è andato, capito?
A che ore è accaduto?
Era orientativamente verso le 21:15.
Allora forse me ne sono accorta.
Eccola.
No, io no, perché stavo cucinando e facendo i piatti. Quindi.
Che bravo ragazzo. Passiamo adesso quindi alla terza posizione. Dove abbiamo?
Abbiamo 4 aprile.
Lo sappiamo.
Al quarto posto abbiamo Chi l'ha visto.
E in chiusura al quinto posto abbiamo Hashtag Belve.
Che continua comunque a essere sulla cresta dell'onda. Peraltro c'erano le eterobasiche ieri, mi sa. Non l'ho ancora visto. Vi lascio con questa sospensione.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.